Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori che ci seguite dall'Italia e dall'estero, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Quest'oggi, in maniera confidenziale, andremo dietro le quinte di un mondo che non c'è più, un mondo tramontato ormai per sempre, ma che ha molta allure, molta classe, molto charme. È un mondo di favola per chi lo conosce oggi. È il mondo del cinema muto italiano. Sì, andremo dietro le quinte del cinema muto e la vera capitale del cinema italiano all'epoca del muto è stata Torino. E pensate che Torino ha fatto da modello a Hollywood. Sì, Hollywood si è ispirata alla Torino cinematografica dei primi anni del Novecento. Ma andiamo con ordine. Era il 1905, il primo film a soggetto nella storia del cinema italiano è stato prodotto a Roma dalla Cines. Era la piena Belle Époque, l'epoca dello champagne. Era l'epoca del cancan. Roma, anno 1905. Filoteo Alberini fonda la prima società cinematografica italiana, la Cines, che produce il primo film a soggetto, La presa di Roma. Si trattava di una pellicola che raccontava la storia della presa di Porta Pia. Nel 1905 non potete pensare che i film durassero un paio d'ore. No, il primo film italiano è durato appena qualche minuto, ma ha dato il via a un'industria che è sulla cresta dell'onda ancora oggi. Nel 1905 i nomi degli attori e dei registi non venivano ancora citati nei titoli di testa o di coda delle pellicole. Si inizierà qualche tempo più tardi. Le figure che appaiono sullo schermo muto sono solo ombre, senza nome, senza voce, ma con volti che cominciano ad essere ben riconoscibili. Ma chi è stata la prima diva in assoluto del cinema muto italiano? Qualcuno di voi penserà Francesca Bertini? No, prima di lei ce n'è stata un'altra. È stata Maria Gasparini, che ha cominciato a lavorare nel 1906, sempre per la Cines a Roma, in quello che è ritenuto il primo adattamento cinematografico a livello mondiale dell'Otello di Shakespeare. Fu diretta in quel film da Mario Caserini, che divenne suo marito, e fra il 1908 e il 1909 recitò in altri 13 film sempre per la Cines, fra cui Romeo e Giulietta e Macbeth. Dal 1910 al 1927 recitò in altre 65 pellicole, molte delle quali fatte a Torino e non più a Roma. Pensate che prima di iniziare la carriera cinematografica, Maria Gasparini, che era nata a Milano, fu prima ballerina classica della Scala, e se voi andate a cercare le sue fotografie in tutù, le fotografie dell'epoca, potrete vedere com'era diverso il canone di bellezza fisica in quegli anni. Infatti Maria Gasparini pesava quanto oggi potrebbero pesare tre o quattro ballerine classiche messe insieme, ma in quell'epoca andava di moda la donna pingue, la donna formosa. Pensate che negli Stati Uniti d'America Lillian Russell pesava più di 100 kg ed era considerata la donna più bella del mondo. E Maria Gasparini, col suo fisico piacente, matronale, fu la prima vera diva del cinema italiano, in un'Italia che cantava l'hashish, o meglio, come dicevamo noi in italiano, che me ne importa a me se non son bella?
Che fa il pittore che mi dipingerà come una
Veniamo così a Torino. Torino, primavera, capitale del cinema muto italiano. Torino batte Roma 1-0 con tre grandi case di produzione nei primi anni del Novecento: la Ambrosio Film, la Pasquali e l'Itala Film, tre grandi case di produzione e distribuzione cinematografica che fecero epoca. Pensate, vi ho detto che Hollywood è stata costruita sul modello della Torino cinematografica di quei primi anni del Novecento. Sì, perché i magnati del cinema americano vennero in Italia, proprio a Torino, per studiarla e per importare i modelli produttivi e i modelli divistici da Torino a Hollywood. E fu proprio Torino la prima che mise sui cartelloni i nomi delle dive a caratteri cubitali, fu la prima che fece dei grandi battage pubblicitari per i suoi film, fu la prima che esportò in tutto il mondo il cinema italiano. Le pellicole italiane venivano vendute a scatola chiusa e a Torino arrivò la seconda, in ordine cronologico, diva del cinema muto. No, non stiamo ancora parlando di Francesca Bertini, stiamo parlando di Mary Cleo Tarlarini, all'anagrafe si chiamava Maria Cleope, e fu ingaggiata dall'Ambrosio Film nel 1909, interpretò numerose pellicole e fece coppia con Alberto Capozzi, dando inizio così alla prima coppia di innamorati sullo schermo, riconoscibilissima da tutti i componenti del pubblico cinematografico. Lavorò, oltre che per la Ambrosio Film, anche per altre compagnie come l'Itala Film, la Pasquali, la Gladiator Film, andò anche a Milano per la Milano Film. Nel 1918, insieme a Eugenio Vecchioni, fondò una propria casa cinematografica, la Cleo Film, che in breve tempo realizzò 6 lungometraggi. Insieme a Mary Cleo Tarlarini, un'altra diva torinese del cinema era Gigetta Morano. Mentre Mary Cleo Tarlarini era la diva tragica, la donna fatale, Gigetta Morano era invece l'eterna ragazza, l'eterna fanciulla dal sorriso giocondo, lieto e comico. Ascoltiamo un pochino di musica direttamente dalla Belle Époque, direttamente da quell'epoca fatata e dorata, e poi vi proporremo un documento sonoro speciale, proprio un'intervista alla diva del cinema muto, Gigetta Morano. Ascoltiamo dalla viva voce di Gigetta Morano i suoi ricordi sull'epoca dorata del cinema muto italiano. La diva era nata nel 1885 a Torino e nel 1985, in occasione del suo 100° compleanno, rilasciò questa intervista al bravo giornalista Alberto Farassino. Ascoltiamola insieme. Prego, regia.
Si può essere un ottimo interprete cinematografico senza essere un vero artista. Anzi, l'artista, quello per esempio che si rivela sul teatro, spesso è una figura scadente per lo schermo. Su 100 attrici cinematografiche, non credo ve ne sia un terzo di artiste, e non tutte costoro sono cinematograficamente le migliori. Per distinguere un'artista da un'altra che non lo sia, è inutile studiare la loro azione sullo schermo, bisogna esaminare invece la loro figura. La donna che possiede un'anima d'artista è quella che fisicamente non si sciupa e non invecchia. L'artista ha l'anima perennemente giovine, e siccome l'anima dà la sua impronta al corpo, anche questo si mantiene relativamente giovane, perlomeno finché il cumulo degli anni lo consenta. Gigetta Morano è, per esempio, un'artista vera, non già perché ella riesca a svolgere con efficacia delle figurazioni artistiche sullo schermo, se non che per quell'invidiabile privilegio di immunità che ella possiede contro l'opera deleteria del tempo. La Morano è stata la prima interprete che io abbia conosciuta nell'arte muta. La vidi per la prima volta nella Vergine del Giglio, nel 1910, e da allora l'ho riveduta in un gran numero di produzioni, sempre con lo stesso viso e con la stessa persona. Il tempo non ha alterato in lei una linea, tutt'al più ha sciupato, ma in modo appena apprezzabile, qualche forma. Ella è forse la più veterana delle attrici, eppure sembra ancora una delle più giovani. Questo miracolo è opera dell'arte. La Morano è naturalmente una bella donna. Se la linea della sua fronte fosse un poco meno prominente, il suo volto sarebbe un modello di plastica. Ella ha inoltre uno degli sguardi più sereni e sorride ancora come una bambina. Le sue mani e i suoi piedi sono di una fattura mirabile. Il corpo non ha difetti. Questa donna eccezionale ha fatto ridere milioni di spettatori. È la più brillante delle attrici, ma purtroppo sembra essersi ritirata dall'arte. Ella non ha mai voluto provarsi nel dramma o nella tragedia, ed ha fatto bene. Credo che la Casa Ambrosio di Torino debba 3/4 delle sue fortune a Gigetta Morano. Ella dunque dovrebbe essere milionaria. Sarà? Signorina Morano, io volevo intanto farle di nuovo gli auguri per il suo compleanno, che è stato 2 giorni fa. 98 anni, mi pare. O 100.
La vita è passata. È inutile fare. Ma sento la morte vicina. La sento.
Ma allora non pensiamoci.
Sono andata a cadere lì fuori. Gli anni ci sono e si controlla così la persona, è vero? Non ha più quella forza, quella cosa. Da giovane ero tanto vivace, tanto.
Parliamo di quando era giovane, di quando faceva il cinema.
Il signore di andare a cavallo, sì, a Torino, qui dove siamo.
Come ha cominciato a fare il cinema?
No, ho sentito quello e mi sono attaccata lì, ecco.
Prima faceva teatro?
Teatro, sì. Meglio il teatro. Per noi, più soddisfazione. Ero con la Duse. Ah. Attrice giovane, mai prima donna.
Con chi ha fatto i primi film?
Con Ambrosio.
Con Ambrosio?
Sono sempre stata con... Non mi ho mai lasciato venire via. Ero un carattere che ero prepotente e volevo sempre andare via. Poi il portinaio mi fermava in portineria, non potevo più andare. E così sono sempre stata da loro.
Che tipo era Ambrosio?
Chi?
Che tipo era Ambrosio?
Ma bravo... Non era un uomo, una cima, però, né? C'era un altro che adesso... No, Frusta, l'avvocato Frusta, lo ricorderà, l'avrà sentito lavorare come cervello. Era un grande uomo, gli piacevano molto le donne, ma io non ero il suo tipo, per fortuna. Lui gli piaceva che le donne un po' robustette, sa, che ci fosse tanta roba. Io non c'era tanta roba, ce n'era appena un pochetto.
Però piaceva a tanti lo stesso, lei?
No, 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 c'erano delle belle donne. C'è stata la Maricleo Tallarini, era una bellissima donna, l'avrò vista nelle fotografie.
Ma è vero che aveva dei gusti un po' particolari?
Sì.
Maricleo Tallarini?
Piaceva le donne.
È vero?
Io, una volta lei era venuta da me, io avevo mica tanto seno, sa, era una figuretta così, lei... E lei, mi ero davanti allo specchio per aggiustarmi, per andare dove, non so. E lei mi aveva le mani sul seno. Io le ho detto, niente con me, niente da fare. Ma era brava. Ma sono quelle debolezze.
Senta, hai visto che
ma
siamo
io, sa,
in argomento?
Io, siccome tutti gli anni andavo a fare la coletta per i poveri e conoscevo tutti. Io andavo lì perché mi regalavano qualche cosa, no? E mi rendevo un po' così. E dico, e mi dice, ma chi là? Alle turnasi? Come sono turnasi? È una volta l'anno. Che diciamo che tu non sai? No, no, la vedo volentieri. Allora mi davano qualche cosa. Allora lo portavo per i poveri. Ecco. E quello lì ha fatto una morte bruttissima. Che sudava molto, 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 ed era tanto una brava persona. Ah sì, sì, mi era sempre dappertutto, sempre.
Senta, Luigi Maggi, se lo ricorda?
Eh?
Luigi Maggi.
Ma, diami, Luigi Maggi. Luigi Maggi. Era un po' duro nel carattere, si ricorda, era un po',
Era un po'... Non l'ha conosciuto,
Non l'ha conosciuto.
No, no.
Ma era bravo, ma metteva in scena, Rodolfi. Quello lì che ha avuto poi quell'affare nel collo.
Cos'è stata questa cosa del collo?
E perché? Cosa volete? Voi altri andavate con i colletti rigidi, le compravate, e quelli lì erano, c'era della polvere, ecco. E lì proprio un professore che lui stava vicino a me in via Moncalvo, Lui aveva cominciato con un piccolo taglietto così, ma questo piccolo taglietto è venuto una tragedia. Capisci? Perché è venuto che lei non poteva più voltare il collo. Una sera mi ha chiamato d'urgente, io l'ho portato subito all'ospedale e io ho visto quello successo. Il professore ha fatto tac tac, ha fatto così, tutto un push lì dietro. E come ha fatto? Lui ha dovuto dare i punti poi per passare e il collo. E il collo è stato così. E come faceva a fare l'attore? Si è ucciso. È andato avanti un po' di tempo, poi si è sparato. È stata una cosa molto triste per me e per tutti. Era un bravo attore, una brava persona, cosa alzarsi.
Sono francese e vengo da Parigi. Io sono chi ho pensato e la chiedi. Yeah.
Ed ora Francesca Bertini, che con Lida Borelli, Esperia, Pina Menichelli e Soava Gallone ebbe lo scettro di regina, anzi forse imperatrice, del cinema muto italiano e anche europeo. Ascolteremo la viva voce di Francesca Bertini, intervistata da Lelio Luttazzi, dopo una piccola introduzione del bravo giornalista Gianni Bisiak.
Francesca Bertini, divina fra tutte, per lei si conia un termine nuovo, viva, che diventerà poi il simbolo dello splendore nel cinema. Sono gli anni della guerra mondiale, nel cinema imperversa Gabriele D'Annunzio, ma la Bertini è l'unica. Il successo scoppia nel 1914 con Assunta Spina. Il pubblico vuole solo lei. Il suo stipendio è di 3 milioni e mezzo l'anno, ma la Bertini nel 1921 dà l'addio alla sua rapidissima carriera di attrice e sposa un nobile francese, il conte Cartier. Dei vecchi tempi conserva solo il carattere autoritario. A tutti dice di vivere al Grand Hotel in un appartamento tutto per lei. Non riesce a confessare di avere una piccola casa come tutti. Nel 1976 Bernardo Bertolucci le affida una parte marginale nel suo film Novecento. Poi la grande Francesca Bertini morirà a Roma nel 1985.
Signori, l'applauso è già stato sentito quando la signora è entrata e si è seduta su questa poltrona. Per chi non lo sapesse, abbiamo tra noi Francesca Bertini.
Che io, che sono veramente l'attrice del cinema muto, cioè che non parlavo, per modo di dire, perché noi si parlava recitando, vero?
Sì.
Eppure le assicuro che oggi parlare davanti alle telecamere mi fa un gran piacere, ecco, cosa vuole? Vorrei parlare.
Parli.
Mi domandi qualche cosa.
Dunque, per esempio, ecco, la prima
che
cosa
quando
di...
io facevo il cinema, lei non era nato.
Ovviamente devo dire la verità, sono nato nel 23, signora. Proprio, sono sincero, sono nato nel 1923.
Io nel 23, sì. No, non avevo ancora un figlio, ma nel 24 ho avuto il primo figlio.
E guardatela, no, non so se... No, la Garbo non l'ha avuto così,
io dico. No, io vivevo chiusa in una villa con mio marito e non pensavo né alla Garbo né al cinema americano, che proprio non mi ha mai interessato. Chissà perché io non ho mai sentito l'America, no, l'America non mi ha mai detto niente.
Ma fu l'America però a
dare... venirmi a prendere, sì.
A cercare. Sì.
Ma io non ci andai.
Ah, E finì lì. Tutti i suoi film furono italiani.
Io nel 21, sì. A 27 anni, fate il conto per piacere, sentite, a 27 anni, nel 21, io avevo già fatto tutto, milioni a palate avevo fatto e tutto, e 120 film.
Devo fare ancora qualche domanda.
No, ho parlato tanto.
Mi dica. Dunque, è vero che era l'attrice più pagata del mondo, signora?
Sì, a quell'epoca infatti. Dal 18 al 21 i giornali scrissero, proprio fu un giornale americano, scrissero che i due attori più pagati del mondo erano Francesca Bertini a Roma e Enrico Caruso in America. Non c'era rapporto fra Enrico Caruso e me, perché naturalmente lui era tenore e io veramente ero l'attrice del muto, quindi lei capisce che come voce proprio lasciavo molto a desiderare, ma era veramente l'unico parallelo che hanno fatto di quell'epoca.
Ecco, cosa si ricorda, qualche particolare del film, qualche episodio così? Quando è stato girato?
Ma gira?
Sì, sì, non si preoccupi.
No, ma io voglio sapere quando gira, su.
Stiamo girando.
Ah, no, va bene, allora...
Dico, Assunta Spina, in che epoca è stata girata?
Sì, ma Assunta Spina è stata girata a Napoli.
come mai, signora, dopo 10 anni di incontrastato successo abbandonò il cinema?
Perché mi sposai. Ah, si sposò? Improvvisamente, sì.
Quindi per lei è stato più importante l'amore del successo?
Ah, certamente. Sono stata felicissima con mio marito.
Ha avuto dei rimpianti dopo?
No, proprio nessuno.
Aveva nessun programma di lavoro in quel momento?
Io dovevo andare in America, come lei sa, vero? Con sì. Fox Film.
Con la Fox Film.
Con la Fox. Il mio contratto è stato firmato a Roma, nella mia villa di Via Nomentana. $1,000,000 nell'anno 20.
E lei ha rifiutato?
Non ho rifiutato, ho detto che sarei andata. Poi improvvisamente mi sono sposata e mio marito non ha voluto che io tornassi assolutamente al cinematografo, continuassi il cinematografo. A quell'epoca le mogli non si facevano lavorare, capisci?
Ah.
È un fatto di oggi che la donna lavora. Io ho fatto 100 film con la mia faccia, lavata col sapone e basta.
Questo è difficile, è stento a crederlo. Stento a crederlo perché le donne si truccavano anche allora, no?
No, no, non esisteva. Noi ci truccavamo con un fiammifero sotto un piattino.
Come?
Un fiammifero con un piattino, no? Veniva un po' di nero. Con questo nero facevamo così perché ero troppo giovane per fare la donna fatale. Avevo 18 anni, 17, lei capisce? Per fare la donna fatale mi mettevo un po' di ombra così e basta. E un po' di rosa alle labbra e nient'altro.
E basta.
Basta. Mi sembra che ce n'è abbastanza, no?
100
film con la mia faccia. Dunque, senta, mio caro.
Dica.
Però questo film da Assunta Spina, ne vediamo un pezzetto?
Eh beh, certo.
Bisognava vederlo tutto. Perché il pubblico non amava questi film realistici.
Ecco.
Dunque fu solo Assunta Spina. E rimane oggi ancora il capolavoro del cinema muto italiano. Dicono, è in Cineteca.
Con le donne,
con le donne,
come agire?
State a udire.
Con un modo e l'altro no, non ve regola perciò.
Pire vere
dalle donne,
fedeltà
che si fa,
è una scienza inesplorata
e non esiste mai alcun.
Vuole essere una ossequiata, sì, così, così, così.
E sempre, sempre accarezzata,
sì, così, così, così.
Un'altra poi va comandata,
sì, così, così, così.
Un'altra poi va stuzzicata,
sì, così.
Vuole una terza esser baciata,
la quarta farda indiavolata,
sì, così, così, così.
E vuol ballar da forse nata,
sì, così, così, così.
E vogliono altre ancor qualcosa.
Chissà che cosa vorranno.
Sì, così, così,
così.
È scabroso le donne studiare,
son dell'uomo la disperazione,
donne, dentro e fuori un mistero sempre son.
Donne, donne, donne,
che rovin dal visin tutto c'è,
dallo sguardo soave e fedele,
rosse o brune oppure biondine, che fa l'uomo sempre cullato sarà. Donne, 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 donne,
rosse brune oppure biondine, che fa
Prima di questa canzone abbiamo ascoltato la viva voce di Francesca Bertini, che ha parlato del suo film del 1914 Assunta Spina, andato poi nelle sale cinematografiche nel 1915, e si è anche divertita a raccontare la storiella che lei non usava trucco, che ha fatto 100 film con solo acqua e sapone sulla faccia. Beh, questo non è vero, è una piccola bugia, perché le attrici dell'epoca, sia al teatro che al cinematografo, usavano e come il trucco, c'era già il cerone, e per il cinematografo il cerone era o bianco o verde, poi c'era il rossetto che si dava sulle labbra con un pennello, c'era il trucco per gli occhi, il bistro come si diceva una volta, e poi c'era il rosso carnicino che era per fare i pomelli sulle guance, anzi sulle gote come venivano chiamate dalle signorine dell'epoca. Ebbene, dopo Assunta Spina, dopo altri vari film, la diva numero uno del cinema italiano, la più pagata, la più amata, Francesca Bertini, nel 1918 girò Tosca e la girò a Roma. Sentiamo allora direttamente dalla voce di Francesca Bertini i suoi ricordi di quella Tosca.
Francesca Bertini, intanto, continuava sulla via del grande melodramma. Nel 1918 interpretò il personaggio di Tosca dal dramma di Victorien Sardou. Cavaradossi era il suo partner abituale, Gustavo Serena, e il regista Alfredo De Antoni.
La prima l'hanno data a Milano, al Teatro Lirico di Milano, con la musica di Puccini. È stata una serata. E Puccini una sera è andata a vedere questa Tosca. E allora ha telefonato subito a Ricordi, a Tito Ricordi, dicendogli: ma chi ha dato l'ordine della mia musica in un film? Dice Ricordi: sono stato io, perché Francesca Bertini merita questo e merita anche di più. Dunque tu stati zitto e la musica continuerà. Lui ha detto: hai ragione, è una bella Tosca, e poi ti dirò, è una gran bella donna, io corro a Roma, la voglio vedere. Oh, che è venuta a Roma non ha visto proprio niente, perché io ero introvabile, non mi ha mai vista nessuno in carne ed ossa, ero veramente una cosa tale. Quella storia del pugnale, cioè, nell'alzare la mano, il pugnale ha sporato, si dice in gergo nel cinematografico, ha sporato, cioè è andato al di sopra dello scenario, quindi si doveva rifare la scena. Ebbene, il mio produttore non ha voluto, per non sprecare pellicola. Ecco, questa Greta Garbo non sarebbe capitata, capisci? Così si è visto lo sporamento, l'ha lasciato nel film. Ecco, questi erano i mezzi che mancavano a noi, mentre le altre hanno trovato tutta Hollywood preparata, vestiti, macchiaggi, le donne così, là, le parrucche di tutti i generi, tutta roba. Noi, io ero faccia lavata con acqua e sapone. Ecco, ho fatto 100 film col mio viso, senza trucco. Oggi sono truccato, perché gli anni pesano. L'ho girata qui, dove mi ha portato lei oggi, perché io se no non ci venivo qua. Questo, il fatto è questo. Lei ha voluto Castel Sant'Arcio, ora gli farò vedere dove abbiamo fatto la morte, va bene?
Assassino nefasto di questa città di Roma! Oh, Scarpia! Scarpia! Davanti a Dio!
Non feci mai male a noi. soli soli, sempre con pesi sincero.
Abbiamo parlato di Francesca Bertini, poniamo l'attenzione su tre dive del cinema italiano che non nacquero in Italia, ma arrivarono dall'est Europa. Si tratta di Soava Gallone. Era nata in Polonia, si chiamava Stanisława Witaker e venne ribattezzata Soava Gallone quando, arrivata in Italia, sposò suo marito, il regista Carmine Gallone. Tra parentesi, parlava molto bene l'italiano perché, oltre ad essere attrice di cinema muto, era stata una traduttrice di libri italiani in polacco e aveva fatto anche teatro a Roma. E poi nel 1930, per la Paramount a Joinville, in Francia, girò il suo primo e unico film sonoro in italiano. La seconda diva del silenzio che ha fatto furore nel cinema italiano è Diana Karen. Diana Karen proveniva anche lei dall'est Europa e io vi consiglio di leggere un libro, un bellissimo libro scritto da Melania Mazzucco su di lei. Si intitola Silenzio, le sette vite di Diana Karen, è uscito nel 2024 per i tipi di Einaudi. E questa bravissima scrittrice ricostruisce in questo libro la biografia di un mito, un vero mito del cinema muto, la personalità di un artista che ha saputo interpretare parti molto diverse tra loro e come donna non si è mai tirata indietro nell'aiutare quanti ne avevano bisogno. Anche il luogo della sua morte e la data della sua morte sono un mistero, quindi io non vi dico di più e vi invito a andare a leggere questo bellissimo libro su Diana Karen scritto da Melania Mazzucco. Chi era la terza diva dell'est Europa che ha fatto furore in Italia all'epoca del cinema muto? Era la bellissima, biondissima, con due occhi celesti quasi trasparenti, Elena Makowska. Elena Makowska è stata la prima diva, possiamo dire, un pochino sensuale, mi lasciate usare questo aggettivo. Dai, volete ascoltare la sua voce? Eccola qua, tratta da un'intervista radiofonica degli anni 50.
Dalla Polonia arrivava una splendida giovanetta bionda che era destinata ad entrare trionfalmente nell'Olimpo delle dive italiane. Elena Makowska portava sullo schermo la prima grande ventata di sensualità. Trent'anni sono trascorsi. Oggi Elena Makowska è una matura signora che ama indugiare sui ricordi, i meravigliosi ricordi di allora.
Sono arrivata da Varsavia entusiasta della musica e del canto e volevo essere una grande cantante. Ho cominciato a studiare e poi nel 15 il mio agente, che era allora francofano, mi disse: signora, lei non vorrebbe invece provare un po' di cinematografo, che c'è da fare la Contessa Anna nel romanticismo con Tullio Carminati all'Ambrosio? E provai, e Ambrosio mi fece la proposta di un contratto di 3 anni, e in questi 3 anni ho fatto moltissimi film. Dunque, il mio ricordo del mio lavoro è bellissimo, perché ero giovane, avevo molto successo, guadagnavo e non mancavo mai un film con Lida Borelli, né con la Bertini, né con la Menichelli. Erano tutte diverse, di una bellezza diversa, avevano dei talenti diversi. La bellezza bruna della Bertini, quasi regale, la Borelli che era bionda, meravigliosa, la Karen che era inquietante, la Jacobini che era commovente, la Gallone era strana con i suoi grandi occhi celesti. Insomma, le ammiravo tutte e non mancavo mai un film di queste mie colleghe. Frequentavo tutti i teatri, i concerti, avevo molti amici. Il lavoro era duro, come è sempre duro nel cinematografo. Oggi forse Ofelia, quando girava la scena della sua morte, avrebbe avuto forse un ruscello artificiale in teatro con acqua calda. Io invece sono stata per 2 ore in un ruscello freddissimo vicino a Torino, e uscita da questo ruscello credevo di avere almeno preso una polmonite, ma lavorando non mi sono mai ammalata. Nelle più terribili condizioni di caldo o di freddo non ho mai avuto un malanno. Io amavo questo lavoro e mi dava grandi soddisfazioni quando mi riconoscevano per strada, quando mi buttavano i fiori ai piedi e quando gridavano il mio nome dal loggione. Questo, io dividevo la mia vita in lavoro e in piaceri, cioè che frequentavo tutti i teatri, frequentavo i ritrovi, ballavo moltissimo con la Jeunesse Dorée di Roma, ero ammirata, andavo alle corse, ero una delle persone, dicevano, una delle persone più eleganti di Roma. Insomma, avevo molte, molte situazioni personali anche. Io ho sempre la nostalgia del film. E ho lasciato i miei più belli anni della mia giovinezza nel film.
l'epoca del cinema muto italiano è stata costellata da grandi dive, dobbiamo anche ricordare i divi maschili. Forse il più famoso è stato Emilio Ghione, l'interprete che ha inventato il personaggio di Zalamort, questo apache che combatteva dalla parte dei buoni. Nella vita e sullo schermo faceva coppia con l'attrice Callì Sambucini, e proprio dalla voce di Callì Sambucini, una attrice romana, ascoltiamo questo ricordo del suo Emilio Ghione. Prego, regia.
In Francia trionfava allora Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo. Bisognava, per l'onore della nostra produzione, contrapporre un personaggio equivalente. Mi venne l'idea di crearne uno col nome di Zalamort, che nel gergo degli apache vuol dire vita alla morte.
Così Emilio Ghione raccontava gli inizi della sua avventura cinematografica.
Se Lupin fu un ladro gentiluomo, io fui un apache sentimentale, di nobili sentimenti. Vivevo nella violenza ma odiavo la bruttura, amavo le viole e i poveri, sapevo intenerirmi a tempo e luogo, la pace romantico, in una parola.
Con Emilio Ghione nasceva il film giallo. Pure sotto il ciarpame dell'esotismo e della facile morbosità si affacciava l'intenzione realistica, magari schematizzata alla più ingenua lotta tra male e bene. Compagna fedele di Zalamort era naturalmente Zalavi.
Zalavi, la donna che i malvagi rapivano e che Ghione correva a salvare tra l'ansia tormentosa degli spettatori. Era l'attrice Callì Sambucini.
Io ho cominciato a lavorare nel 14 con Ghione, sì. Ho fatto il primo Zalamort, che portò proprio il nome del personaggio che poi Ghione, vero, ha... E io Zalavi. Quello è stato il primo film che abbiamo fatto. Poi dopo il grande successo, vero, e abbiamo seguitato a fare un'enormità di questi film che io adesso non posso ricordare, naturalmente. Ghione faceva i film in 10 giorni. 10 giorni, mi spiego bene. Ecco, episodi di questo genere, Ghione ha fatto dei film in 10 giorni, Ghione lavorava dalla mattina alla sera, Ghione si massacrava, Ghione si è massacrato, vero? Io dico solamente questo, non è che io sia infatuata perché Ghione, che nessuno mai potrà fare più quello che ha fatto Ghione. Un essere che lavora 10 anni, che fa quasi 90 film, sempre vestito uguale, sempre in una taverna, sempre in un ambiente, io credo che qualche cosa deve avere. Perché altrimenti dopo 2 film gli dicono grazie tanto signore, ne abbiamo abbastanza, vero? Sarà forse la fisionomia di Ghione, vero? Quella fisionomia così marcata, che quando andavamo nei posti c'era della gente che addirittura saltava. Ghione! Mi ricordo un bambino in un ristorante di Via Nazionale, il vecchio Marinese, eravamo entrati, noi altri stanchissimi, naturalmente andavamo a mangiare fino a lavorare, ci mettiamo seduti, questo bambino era sul seggiolone, quindi era piccolo. Però allora il padre e la madre dissero guarda Ghione. Si voltò, vero, in quel momento il cameriere portò un bel piatto di pasta asciutta perché Ghione naturalmente mangiava e aveva anche un discreto appetito. Allora il bambino si voltò e fece mamma, mangia anche lui i maccheroni. Un gran signore, per quanto che facesse quei film così, però ha fatto anche dei film Ghione che non faceva da pace, vero, ha fatto anche dei film da gran signore, vero, era di una famiglia, di una grandissima famiglia, vero. Tutte le cose che si dicono di Ghione non sono vere, tant'è vero che dicono che Ghione è morto solo. Ghione lo sono andato a prendere a Torino io ed è morto qui in una clinica a Roma. Amo parlare di Ghione perché quando parlo di Ghione è come se parlassi di me, vero? Quando parlo di lui, naturalmente io sono commossa, vero? Perché Ghione è stata tutta la mia vita, vero?
Torna, caro ideale, torna un istante a sorridermi ancora. Thank you.
E ci sarebbe veramente tanto tanto altro da dire, ma il tempo è tiranno e quindi dobbiamo concludere la nostra trasmissione di oggi. Speriamo che questo breve excursus nel mondo fatato del cinema muto di più di 100 anni fa in Italia vi sia piaciuto. Certo è un excursus che non è esaustivo, ma speriamo di aver fatto venire un pochino di interesse riguardo a questa materia a tanti di voi ascoltatori. Noi, se vorrete, ci risentiremo la settimana prossima per un'altra chiacchierata confidenziale. Nel frattempo, signore e signori, buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi e un saluto amichevole dal vostro Giacomo Schivo.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride back.